Bene, benvenuti all'appuntamento oggi per venire a Feltrinelli di questo giorno 20 a Milano con Camera Isherwood, questo appuntamento mensile con i libri, i miei libri. Il nostro ospite questa sera è Daniele Francesconi.
Buonasera.
Buonasera a te, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Il libro si chiama L'Intruso, poi più tardi parleremo anche dell'altro, Daniele Francesconi, quello del Festival di Filosofia, del lettore scientifico, per fare cose così interessanti. L'Intruso, tre parole, poi vai avanti tu. L'Intruso si apre col padrone di casa che entra nel suo appartamento, si trova una persona di fronte, gli chiede: ma cosa fai qui? E lui risponde: come cosa faccio qui? Io qui ci abito. Che io ho trovato straordinariamente comico, ma immagino possa essere anche un dramma, come hai sviluppato questa idea, che mi sembra poi anche insomma una maniera, ma ne parliamo dopo, dai avanti.
Sì,
ce la facciamo.
Ecco.
Bene.
Sì, L'Intruso comincia, è una storia che comincia nel modo più ordinario immaginabile, cioè un protagonista che è un giornalista, una sera qualunque d'estate esce dalla redazione e si incammina verso casa.
Sempre un po' tardi.
Sì, un po' verso il crepuscolo, ma appunto una normalità assoluta come l'inizio del romanzo americano che Snoopy, no, avrebbe sempre voluto scrivere. Era una notte buia e tempestosa, non va mai oltre quella frase. In questo caso è ancora meno drammatico, perché non è notte, è solo il crepuscolo, non c'è tempesta, è solo molto nuvoloso, ma appunto è veramente la routine più ordinaria che si possa immaginare, che questo giornalista mette in pratica tutte le sere, evidentemente da molto tempo. Si cammina verso casa mentre il temporale si prepara e compie tutti i gesti più normali, abituali, che facciamo sempre ogni sera, salendo le scale, incrociando i condomini, sapendo che la serratura va girata in un certo modo, ma ormai è diventata appunto una delle nostre cose che facciamo senza pensarci,
in automatico,
apre la porta e appunto fa questa scoperta. Ora, poi chiudo subito, questo intruso non è un fantasma, non è una metafora, è davvero una persona in carne e ossa. E questo appartamento dove Serafino Malinverni vive non è una magione. Lo dico perché ci sono dei precedenti molto più illustri di questo nella letteratura. Penso per esempio a un brevissimo romanzo di Cortázar che si chiama Casa Tomada, Casa Occupata, che è un racconto di pochissime pagine ma straordinario. Due fratelli che vivono in questa casa ereditata dalla famiglia, che cominciano a rendersi conto che c'è una presenza inquietante, incombente, che ha occupato alcune stanze di questa enorme proprietà, e poi via via che passa il tempo sempre più parti della casa sono occupate da questa appunto realtà mai nominata e assolutamente però inquietante, fino al punto in cui loro si devono asserragliare nell'ultima stanza rimasta e poi devono addirittura abbandonare la casa. Ma nel caso di Serafino Malinverni, che è il nome del protagonista, è un appartamento come tanti, di 80 metri quadrati, risulta se non impossibile, perché in linea di principio è fisicamente possibile, ma certo molto improbabile e implausibile che abbia convissuto per tanto tempo con qualcuno che abitava lì a sua insaputa.
E
invece è proprio così. E la storia chiede al lettore di prendere per vero che una persona in carne e ossa ha vissuto all'insaputa del legittimo, che poi non è la parola giusta, perché non è illegittima neanche l'altra presenza, come si scoprirà, ma insomma ha vissuto all'insaputa di chi ci abitava nello stesso appartamento. Quindi si chiede questo patto di credenza, diciamo, che è una operazione alla base di ogni atto narrativo, no? Ogni atto narrativo chiede a chi ascolta di fidarsi e di condividere la convinzione che quello che si racconta abbia un principio di verosimiglianza, ma qui appunto è un patto particolarmente, come dire, importante, vorrei dire quasi impegnativo per chi legge, che non deve o non dovrebbe leggere questa storia come metaforica, ma è proprio come una realtà.
Mi permetto la lettura. È faticoso non leggerla come metaforica, è una lotta continua mentre affronta il romanzo. Io te lo dicevo prima che ringrazio qui, mi sono molto divertito a leggere il libro. L'ho trovato profondamente ironico anche rispetto a delle realtà di provincia, insomma, che conosciamo entrambi, ma c'è sempre questa natura di inquietudine molto potente, perché il pensiero di quest'uomo che vive a casa di un altro legittimamente, come poi si scopre leggendo il libro, è forte.
Certo, naturalmente è spiazzante tanto quanto lo è stato per il protagonista che ha scoperto questa presenza, che appunto, senza spoilerare, senza spoilerare troppo, ma è legittima perché risulta che è stato regolarmente domiciliato, che ha un documento amministrativo che ne giustifica la presenza. Non solo, è legittima agli occhi, diciamo, del mondo circostante, cioè prima di tutto il microcosmo condominiale dove buona parte della storia si svolge. Tutti gli altri abitanti del palazzo, tutti gli altri condomini conoscono bene e da tempo questa persona, questo intruso, che ha un nome, Valerio Boschetti, che i lettori apprendono, che il narratore usa, ma che il protagonista si rifiuta tassativamente di usare, perché per il protagonista quello è quello là, o appunto l'intruso, non gli conferisce mai la dignità di essere una persona che
non è un cognome, esiste, no?
e quindi è sicuramente spaesante e spiazzante, e come dire, la mossa, anche qui la mossa di racconto è questa, da una premessa paradossale, assurda, appunto implausibile, chiamiamola come vogliamo, si cerca di far discendere tutte le conseguenze che sarebbero logiche. Anche qui, senza nessun intento di neanche lontanamente paragonare, ma naturalmente anche questa è una strategia narrativa di cui ci sono precedenti più che illustri. Pensiamo a un romanzo nel quale da un giorno all'altro, in un certo paese mai nominato, nessuno più muore. O un altro in cui da un giorno all'altro, in un paese altrettanto mai nominato, tutti gli abitanti diventano ciechi. Un'altra storia, le abbiamo già tutti ovviamente riconosciute, in cui il giorno delle elezioni tutti i cittadini votano scheda bianca, no? Sono tutte storie di José Saramago, che è il più grande maestro di questa modalità narrativa. Partire da una premessa, in alcuni casi innaturale, che nessuno muoia più, in altri altamente improbabile, che tutti votano scheda bianca, ma poi dipanare la storia prendendo quella premessa come vera, come se avesse una sua effettività, direbbero i filosofi, diciamo così.
Poi Saramago ha questa sua capacità straordinaria di utilizzare quello che scrive come critica sociale profonda.
Certo.
Che trovo, ho trovato anche nel suo romanzo.
E c'è un tentativo obliquo, di raccontare un ambiente. Appunto, prima abbiamo fatto riferimento a un contesto della storia che è il microcosmo del condominio. Buona parte di questa vicenda si svolge all'interno del palazzo dove il protagonista Serafino Malinverni abita, dove si è rivelato quello là e dove appunto tutti i condomini sono a conoscenza di questo fatto. Serafino Malinverni, la sera della scoperta, della rivelazione dell'intruso, chiama i carabinieri e i carabinieri conducono delle indagini. All'interno di questo condominio si mette in scena una indagine e una caccia. L'indagine è quella che i carabinieri un po' controvoglia devono fare perché Malinverni li sollecita, la caccia è quella che Malinverni fa perché cerca di riacchiappare l'intruso che però non si troverà più. E questo condominio è una specie di scena pieno di, come dire, di quinte, di porte girevoli quasi, di vie d'uscita, di nascondimenti. Da un certo punto di vista è il principio della commedia questo.
È divertente il fatto che in alcuni passi del romanzo il colpevole sembra il povero giornalista, no? Perché le signore e i signori che vengono interrogati, diciamo così, dalle forze dell'ordine, sembrano vedere l'ora di svuotare il sacco contro quest'uomo che si fa meravigliosamente i fatti suoi e ha un sacco di libri.
Sì, sì, sì.
Scusa se sono libri, ma
no.
Sono molto di buon umore.
No, ha moltissimi libri che, come dice,
sembra una colpa alla fine.
Esatto, sembra una colpa, come dice molto bene in uno dei condomini, appunto. È molto pericoloso avere tanti libri in casa, per una ragione ovvia, cioè i libri sono altamente infiammabili, certo. Perché è carta, quindi il rischio che si generi un incendio è altissimo e questo può mettere proprio in pericolo un condominio. Quindi Malinverni viene visto molto di malocchio per questa ragione proprio pratica. E sicuramente sì, mentre l'intruso si scopre che è una persona pacifica, collaborativa, ben voluto da tutti, l'altro è molto riservato, probabilmente anche un po' manifredista, è un po' snob, diciamo così, è sicuramente una persona che non ha un buon rapporto con gli altri, perché si scoprirà mano a mano nel corso della storia. È una persona che si sente vittima della vita, per cose che gli sono successe nella vita privata e che si intuiscono o anche proprio si capiscono, per ambizioni professionali che non ha potuto evidentemente realizzare fino in fondo, e quindi in questo suo sentirsi vittima è per certi versi risentito e ha un atteggiamento, insomma, poco cordiale con gli altri.
Strateggi in maniera magnifica, secondo me, la vita di provincia di questo romanzo, no? con quello che hai appena detto, peraltro, confermo quello che pensavo, cioè essere differenti, tra virgolette, in provincia è molto più difficile di una città molto più grande, in qualche modo questa cosa ti viene fatta pagare. Lui non ama molto avere rapporti con gli altri e gli altri in prima occasione fanno in modo di cattiva luce, no? C'è anche questo aspetto di critica, secondo me, a differenza dell'intruso rispetto alla realtà che chiamo piccola, insomma, la città. Vorrei fare il nome della città alla quale secondo me ti sei ispirato, ma lo farai tu, io questa responsabilità non la prendo.
Allora, è una città dove si capisce che si aggirano dei giovani con il mantello e spadino, per esempio. quindi si capisce che a distanza di una ventina di chilometri c'è una cittadina dove insomma si è sviluppata una fiorente industria tessile, quindi è in mezzo a una pianura lontana, dice il protagonista, centinaia di chilometri da entrambi i mari.
Non è prato.
Non è prato, c'è un'afa che proprio prende alla gola durante l'estate. E questa comunità cittadina è anche questa protagonista della storia, ha un secondo piano che non è quello che abbiamo detto finora. Quello che abbiamo detto finora, perché sono due storie, vorrei dire già di giallo, ma sono due storie di ricerca di una verità. La prima è quella che abbiamo detto finora, che è quella più, se vuoi, metafisica o surreale, appunto l'intruso e la caccia, l'intruso e il contesto del palazzo dove il giornalista vive. La seconda invece riguarda la città nel suo complesso, riguarda il mestiere di Serafino Malinverni, che fa il giornalista
in un quotidiano locale importante,
in un quotidiano locale importante che si chiama Gazzetta della Pianura, che è il giornale della città, e Serafino deve seguire un caso freddo, un delitto passionale avvenuto più di 10 anni prima. Si capisce, anche se non viene detto mai in modo preciso, ma si capisce da una serie di indizi, secondo me, che siamo grosso modo tra fine Novecento, inizio anni 2000, non ci sono i social, per esempio, questo già ci dà una collocazione temporale, ma non c'è una collocazione precisa. È tutto lasciato intenzionalmente in determinatezza.
Era pre-social, diciamo.
Era pre-social, è una cittadina di cui si vede quello che era circa 10 anni prima e quello che è adesso, nell'adesso del racconto, con la riapertura di questo caso, che è stato il caso appunto di un omicidio passionale. Una persona che aveva una relazione extraconiugale che è stata uccisa, non si è mai trovato il colpevole, anche se c'è stato soprattutto un grande indiziato, ma nel rimettere, diciamo, nel grande flashback che racconta quel delitto e nel raccontare invece le indagini e l'attenzione dei media per la riapertura del caso Freddo con la genetica forense, viene in primo piano la città, vengono in primo piano soprattutto gli abitanti di questa città.
Anche le forze dell'ordine.
Le forze dell'ordine.
Non vogliono romperti troppo le scatole, quindi forse si romperanno.
Non vogliono, c'è questo aspetto. C'è, diciamo, l'idea di una distribuzione di vizi e di virtù, di difetti morali, di ipocrisia, che è molto appunto ben distribuita, cioè nessuno è innocente in questa città, tutti hanno qualcosa da nascondere, tutti hanno, c'è una vischiosità che appunto non è la malvagità, ma è questo male, adesso non voglio dire banale, ma appunto questo male a cui siamo tutti abituati.
Banalotto
che è fatto di tradimenti, di piccoli interessi, di commercialisti arrembanti, di appunto giornalisti, tra cui anche Malinverni, che poi farà alcune cose del tutto deontologicamente illegittime.
Un'ottima compagnia.
Insomma, tutta una serie di figure, ci sono alcuni estremisti, ci sono stati all'epoca dei fatti, appunto di quel delitto, dei personaggi che si erano probabilmente dati il compito di fare una crociata morale, ma anche lì non è chiaro se sono davvero dei fondamentalisti, delle specie di estremisti moralisti, o se erano a loro volta Montemponi, è tutto abbastanza, come dire, doppia faccia.
Sì, io vedo tra le righe, ma è la mia opinione personale, sì, e non smetto di bocca niente. Vedo tra le righe questo insinuare anche divertito, no? Dell'autore, che alla fine, per quanto ce la raccontiamo e pensiamo di essere tutte e tutti vergini e martiri, in realtà facciamo proprio parte di quella roba lì, certo, anche noi, no?
Certo, sì, sì, nessuno escluso. Nessuno escluso, tu, chi più chi meno, ma tutti abbiamo qualcosa di cui non andare orgogliosi, giornalisti, politici, accademici, appunto, è tutta una, ci sono tutte le categorie che vengono ritratte a un certo punto come persone in qualche modo reali, perché la realtà è questo misto di bene e di male.
Non sarebbe tanto più comodo, perché l'autore, non sarebbe tanto più comodo dire la verità invece che nascondere, è una fatica nascondere le cose come sono, il male.
Certo che lo è. E allora, a me pare che questa storia, se si esce dalla trama, diciamo, dal plot del racconto, abbia due cose come suoi fili conduttori. Uno è proprio questo: la verità, l'opacità e la trasparenza, e anche la manipolazione continua dei fatti. D'altronde, l'episodio, potremmo dire la scena originaria, se vogliamo rubare il termine alla psicanalisi, è esattamente qualcosa che si chiede di, come dire, prendere per un fatto, ma è un fatto quasi incredibile. Il protagonista è un giornalista che teoricamente dovrebbe essere appunto assolutamente impegnato nella ricostruzione dei fatti. Gli inquirenti, i carabinieri, dovrebbero per mestiere occuparsi di fatti, ma in realtà, soprattutto nella parte in cui si raccontano questa riapertura del caso in tribunale, di questo caso freddo, di tutto il ruolo della genetica forense, la discussione che c'è in città, anche morbosa, molto voyeuristica, tipica di della nostra società, quello che emerge è che è tutta una strategia di manipolazione dei fatti, dove prevale l'emozione sulla trasparenza delle cose. Allora, quello è, adesso esco un attimo appunto dalla trama e dal romanzo. Sì, e quello è appunto quando noi diciamo che questi contesti di manipolazione mediatica sono i contesti della post-verità, diciamo esattamente questo. La post-verità, in tutte le definizioni, se prendi anche l'Oxford Dictionary, eccetera, è quella condizione, è una caratteristica del linguaggio fondamentalmente, in cui alla verificabilità si sostituisce l'emotività. E
che ha una forza potentissima.
Che ha una forza potentissima, ma la verità dovrebbe essere una relazione tra stati di cose e non tra le emozioni di chi le guarda e quelle cose. Invece, quello che il racconto suggerisce è che molta parte della società mediatica, della spettacolarizzazione, e noi in Italia li conosciamo bene tutti questi delitti, diventa appunto occasione di post-verità. E questa cosa è nata ben prima dei social. Non è stato voluto, non è scritto per dimostrare questa cosa, questa storia che si tiene ben lontana dall'essere un romanzo a tesi, no? Almeno ci prova. Però è un dato di fatto. La post-verità nasce con la TV del dolore, nasce con
la spettacolarizzazione della cronaca nera.
Certo, è lì che nasce, e questo precede largamente il digitale, i social media, è proprio l'idea della cosiddetta, è una cosa su cui perfino Umberto Eco ha fatto in tempo a intervenire, è qualcosa che nasce con la TV della realtà, con i confessionali, con i reality, con come dire, l'intrusione, a proposito, nell'intimità messa in scena.
L'Italia è vista da poco di questa natura,
insomma. Esatto.
In questo aspetto. La scena da parte un attimo intruso, così si ricorda, per venire, se sei d'accordo, al tuo importantissimo ruolo all'interno di quell'importantissimo festival, che è il Festival Filosofia. Puoi anticiparci qualcosa della prossima edizione? Io colgo l'occasione per dirti che sono fiero di stare in un posto che ha una realtà di quel tipo, che è una delle realtà più importanti culturalmente d'Italia. I numeri sono spaventosi dal punto di vista del pubblico, o no?
Sì,
sono un po' più positivo.
Sì, sì. No, è un festival ancora sano, che si è posizionato, come si dice, che credo abbia trovato fin da subito una formula molto felice, grazie all'intuizione di chi l'ha ideato, pensato, di chi l'ha sostenuto fin dal principio. La formula felice principalmente sta nel lavorare con un tema ogni anno.
Sì, perché non sia l'intuizione geniale.
È l'intuizione geniale perché indica anche prendere sul serio il ruolo che la cultura può avere nell'orientamento, adesso senza usare troppi paroloni, ma insomma...
L'orientamento mi sembra
una cosa semplice. No, e nel tentativo di democratizzazione del sapere, cioè di fornire al pubblico delle chiavi di lettura. Quest'anno, per il 2026, noi siamo ancora in corso di lavorazione, si terrà dal 18 al 20 settembre, in Modena, Carpi e Sassuolo, il tema che abbiamo annunciato lo scorso anno e su cui stiamo lavorando è caos. Noi ogni anno scegliamo un tema, che è un tema filosofico evidentemente, un tema anche della tradizione filosofica su cui c'è traiettoria, che però deve anche essere una questione rilevante del contemporaneo, su cui la filosofia discuta, ma che permetta di andare, non voglio dire oltre la filosofia, ma di andare verso la realtà col bagaglio della filosofia. È chiaro che il caos, non c'è bisogno, diciamo, di dire perché l'abbiamo scelto, e quello che ci interesserà nel programma delle lezioni, di tutti gli appuntamenti anche artistici, sarà segnalare che, per quanto sia faticoso crederci in questa fase, soprattutto se si guarda il piano geopolitico e politico, il caos è un processo non solo dissipativo, ma prima di tutto generativo. Caos è una delle prime parole pronunciate dalla nostra cultura, tra l'altro in tante culture, su vari piani. Se noi guardiamo tutti i racconti cosmogonici, teogonici, delle civiltà mediterranee in particolare, noi vediamo che caos è il nome dell'inizio. Questo accade nella cultura greca arcaica, pensiamo a Esiodo, accade naturalmente nella cultura ebraica e biblica, pensiamo a Genesi, ma prima ancora i grandi miti di caos, per esempio incarnati nella figura del diluvio, della catastrofe alluvionale, c'erano anche nei racconti assiro-babilonesi, egizi, cioè l'umano, le civiltà, le culture hanno visto che caos è il nome di un inizio. E questo è un elemento, è il nome di un passaggio dal vuoto al pieno, dalla tenebra alla luce, dal disordine all'ordine, dalla catastrofe al consolidamento, e questo aspetto è molto rilevante, su noi ci lavoreremo parecchio, perché dice qualcosa sui saperi anche contemporanei.
18-19 20 settembre, Monaco Carpe Sassuolo.
Sì.
Se tu sei d'accordo, chiuderei con una domanda che riguarda il libro. Se dovessi consigliarmi di comprarlo, spiegami perché, che cosa ne diresti?
Una battuta, sono due storie appunto gialle al prezzo di una, e quindi sì. è già un buon motivo. Credo, io direi, perché è un libro che non appartiene a nessun genere. Sembra un giallo, ma non lo è. Sembra un racconto esistenziale, ma non lo è, non è solo quello. Sembra una meditazione sulla società, ma non è solo quello. Sembra un racconto un po' anfilosof, ma non è solo quello. Anzi, sperabilmente, alcune idee mi auguro che siano entrate nelle ossa della storia, ma non si vedano troppo. E quindi è un assemblaggio del tutto scorretto dal punto di vista del come si dovrebbe scrivere, del come ti insegnano a scrivere nei corsi di scrittura creativa rispettando i generi, però direi compratelo e poi ditemi se sta in piedi oppure invece no.
Da lettore posso dire, perché è un bel libro e mi sono divertito a leggerlo. Grazie Daniele Francesconi, spero che ti sia fatto bene.
Grazie molto, grazie a voi.
Molte congratulazioni e corrente libreria. Acquistate il libro Daniele Francesconi, Rinfuso, Incontri, editore. Grazie mille.
Grazie a te, grazie, buonasera.
RadioGaiaItalia.com